In altre parole.
Raffaello Zordan, benvenuto anche quest'oggi.
Grazie e buona giornata a tutti.
Oggi, anche oggi, ci occupiamo di un argomento che proviene dal continente africano e che è rimasto sotto i riflettori dei media occidentali per parecchi mesi, anni, per poi sparire un po' dai radar dell'agenzia, almeno fino a ieri. Stiamo parlando dell'epidemia di Ebola, di cui si è tornati a parlare in questi giorni a seguito di un caso registrato a Goma, capoluogo della regione del Kivu Nord della Repubblica Democratica del Congo. Lì vivono circa 1 milione di persone e insomma va da sé che un focolaio in una città così popolosa potrebbe rendere il contagio difficilmente controllabile. Raffaello Zordan, dall'epidemia tra il 2014 e il 2016, che cosa è successo? C'è stato un rallentamento oppure abbiamo semplicemente smesso di preoccuparci di Ebola?
No, sicuramente sono state fatte delle cose, nel senso che il virus è stato isolato, le persone infettate sono state alcune vaccinate, altre sono guarite, una buona parte sono morte. Nell'infezione che ha toccato l'Africa occidentale dal 2014-2016, in particolare la Guinea, Costa d'Avorio, eccetera, anche un po' la Nigeria, ci furono 30.000 casi e oltre 11.000 morti, quindi la mortalità abbastanza spinta, e non è che il sistema sanitario mondiale, anche quello dei singoli paesi, è rimasto fermo. Si sono mossi, hanno fatto la loro operazione e ci è voluto un po' di tempo, nel senso 2014, 2015, 2016, 3 anni per debellare il virus, ma questo è un virus che è stato identificato la prima volta nel 1976 nella valle del fiume Ebola, appunto nella Repubblica Democratica del Congo, dove adesso si sta manifestando nuovamente. È un virus che già in altre occasioni si è manifestato in Africa da quella data, almeno da quando noi siamo in grado di identificarlo, cioè in Sudan, in Gabon, in Uganda, in Congo ancora, eccetera. Quindi, però, quello che è successo qualche anno fa nell'Africa occidentale è stato una virulenza molto forte. Questo adesso c'è il rischio, adesso, senza fare allarmismi, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora definito questa un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, la sta tenendo sotto controllo con quei mezzi che ci sono, però anche qua ci sono morti e contagiati, si sta lavorando per uscire da questa situazione. Bisogna dire che in Congo oggi si sta lavorando con maggiore tempestività e con maggiore attenzione rispetto a quello che è avvenuto qualche anno fa in Africa occidentale. Questo è un dato positivo.
Il problema poi è che si presenta l'epidemia in luoghi dove la gente scappa, la gente fugge anche per insomma i conflitti in corso, e questa è una difficoltà in più nella gestione dell'epidemia.
Beh, certamente, allora è chiaro che in qualsiasi situazione, anche qui da noi, nel momento in cui ci fosse un'operazione, un'epidemia del genere, è fondamentale l'apporto delle comunità locali, perché le comunità locali sono quelle che vanno a dire agli operatori: guarda che in quella famiglia si è verificato un caso, è arrivato il cugino dall'America, è entrato in quella casa, eccetera, eccetera, e dunque questo è un aspetto che ci sarebbe in tutto il mondo. Nel Nord Kivu, cioè nella Repubblica Democratica del Congo, abbiamo una situazione non da oggi, da decenni ormai, di instabilità, e è un posto dove anche dal punto di vista sanitario il governo centrale non si è mai preoccupato più di tanto. Insomma, è un posto lasciato a se stesso, che naturalmente vive di risorse proprie, nel senso che ci sono miniere di coltan, ci sono terre da coltivabili, eccetera, però è una terra di nessuno, direi, tra virgolette, disputata spesso dal Ruanda e dall'Uganda. ci sono milizie che vengono sia da Uganda che da Ruanda, insomma è una situazione complicata, però questo guerra a bassa intensità non svia completamente la possibilità di cure, sì, è possibile farlo, lo stanno facendo, naturalmente le comunità non devono essere allarmate, faccio un esempio, quando c'è un funerale le famiglie di solito prendono la salma, la lavano e fanno tutta una serie di operazioni che se il morto ha l'ebola non bisogna fare. Ora, se il sistema sanitario si presenta con dei medici, con degli scafandri da astronauti e che arrivano, prendono il defunto, lo portano via, e è chiaro che la comunità reagisce per paura e tutto il resto, bisogna discuterne, parlarne e diffondere le informazioni sulla faccenda. Non abbiamo detto, credo che valga la pena di dirlo, che sto benedetto virus è i pipistrelli della frutta che sono i portatori sani di questo virus, ok? Mm-hmm. E lo possono trasmettere alle scimmie e anche a altri animali. L'uomo di solito può contrarre il virus consumando carni di animali selvatici, poi la trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso sangue, muco, lacrime, saliva, liquido seminale e anche con contatto con oggetti utilizzati dalla persona malata. Quindi è chiaro che queste febbre emorragiche, perché questa è la definizione più specifica, ti portano a una situazione critica nel giro di poche settimane. Quindi vanno circoscritte, cioè, e poi, è quello che sta facendo.
C'è poi tutta la questione legata ai vaccini. Proprio ieri leggevo dal manifesto che il governo congolese ha deciso di rifiutare l'offerta di vaccini da parte dell'OMS perché nella regione si sono diffuse false credenze per cui sarebbe proprio il vaccino a diffondere la malattia e introdurre, sto citando dall'articolo, un nuovo farmaco con un protocollo sanitario diverso, rischia di disorientare ulteriormente la popolazione. Anche questo è un aspetto comunque difficoltoso.
Sì, è un aspetto difficoltoso perché evidentemente non è stata fatta sufficiente informazione, naturalmente ho quei telefonini con internet eccetera, che pure da quelle parti c'è, che sia chiaro, sarebbe più semplice entrare nel merito di queste questioni. Il governo di Kinshasa, lo dicevo prima, lì nel Kivu conta quello che conta, e quindi non so perché ha rifiutato questi aiuti. Quello che sappiamo è che i vaccini che finora sono stati utilizzati, sia oggi che nel 2014-2016, sono vaccini sperimentali che però hanno un alto grado di successo, e quindi è evidente che i sanitari che sono lì, quando il vaccino ce l'hanno, lo utilizzano cercando di proteggere prima le persone che sono rimaste a contatto con i malati e poi via via quelli si presume siano stati meno. E quindi sono state fatte migliaia di vaccinazioni. Non so se l'OMS nelle prossime settimane dichiarerà l'emergenza di salute pubblica, ma mi pare che in quelle aree sarebbe comunque inutile, perché emergenza di salute pubblica internazionale vuol dire in pratica che non puoi più andare in un altro paese, la popolazione che sta in Congo non va in Uganda, non va in Sud Sudan, non va in Ruanda, ma le frontiere non sono mica come quelle nostre, la gente va e viene tranquillamente, sempre.
La gente e le merci.
Sì, sia che lo decida l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia che lo decida il sindaco, vanno, si muovono, ci sarà qualcuno che starà a casa ovviamente, però i movimenti ci sono, sì. È ovvio che con una situazione del genere è bene che siano fatti controlli in Uganda, in Sud Sudan, in Ruanda, e si cerchi di circoscrivere il più possibile sta benedetto virus.
Dunque, si è tornati a parlare dell'epidemia di Ebola anche questa mattina, un articolo su Avvenire sin dalla prima pagina affronta l'argomento. Raffaello Jordan, grazie per il contributo e insomma l'aiuto il suo contributo ad aiutarci a capire la questione che è tutt'altro che risolta. Grazie dunque e a domani alle 8:18. Un saluto.
Grazie a voi, arrivederci.
Rete 2.